come altro fare? Oggi va così. Allora, abbiamo visto appunto la volta scorsa alcuni possibili effetti negativi dell'uso del digitale legati in particolar modo appunto alla sfera lavorativa, a persone che svolgono alcune professioni nelle quali fanno un elevato uso degli strumenti digitali, ma semplicissimi dispositivi che permettono di essere connessi a internet, e quindi abbiamo poi visto che possono generare problematiche legate o all'iperconnessione, al fatto di essere sempre disponibili, sempre raggiungibili, piuttosto che, come dicevo poco fa appunto, legati al tecnostress che può originare o da difficoltà nell'utilizzo delle tecnologie, dall'insicurezza che può generare, dall'incertezza come quella appunto che sto vivendo io ora in questo momento, che dovrei registrare la lezione, proiettare, farmi sentire da voi, farmi sentire da chi l'ascolterà dopo, e non riesco tanto bene a destreggiarmi su problematiche informatiche che sto incontrando. Piuttosto che abbiamo visto il carico di lavoro che si può avere la percezione che aumenti proprio a causa delle tecnologie, o ancora l'invasione nella vita privata a causa delle tecnologie, ho l'impressione che il lavoro invada ancora di più la mia vita personale, la mia sfera privata e quella familiare. Abbiamo parlato poi di ulteriori estreme conseguenze come la dipendenza da lavoro piuttosto che la dipendenza da internet. Insomma, abbiamo visto un po' come utilizzo a scopi lavorativi del digitale possa incidere su sintomi e esperienze di disagio psicologico, malessere e stress. L'ultima parte che ci manca, che vediamo adesso, è legata invece all'utilizzo di altri tipi di tecnologie, quindi sfera sempre lavorativa, introduzione di nuove tecnologie che, come abbiamo visto, per molte persone rappresenta un obiettivo importante del proprio percorso professionale, quello di contribuire all'innovazione tecnologica. Che cosa significa poi questo nei contesti lavorativi? La cornice in cui ci collochiamo è quella appunto della quarta rivoluzione industriale. Ormai da qualche anno è stato descritto questo fenomeno, siamo entrati in quella che viene ormai definita appunto una quarta rivoluzione industriale. Si colloca a seguire le tre precedenti e ha caratteristiche che la rendono tale per essere stata definita una nuova rivoluzione industriale. C'è un progresso tecnologico e l'introduzione di nuove tecnologie tale da aver nuovamente messo in discussione alcuni funzionamenti sul piano industriale, in particolar modo lavorativo più in generale. Tale rivoluzione è anche stata definita con il termine di industria 4.0, di cui immagino abbiate già sentito parlare, termine che viene utilizzato soprattutto in Europa, meno in America ad esempio, dove si parla invece proprio di quarta rivoluzione industriale. Il termine industria 4.0 è stato introdotto in Germania, se non sbaglio nel 2011, proprio per far riferimento ad una serie di leggi che andavano a supportare le aziende promuovere l'innovazione tecnologica. Tale termine, concetto, è stato poi ripreso anche in altri paesi. In Italia, ad esempio, si parla oggi di transizione 4.0, sempre per far riferimento appunto al sostegno governativo allo sviluppo tecnologico delle imprese. Che cosa rappresenta l'industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale? Cosa vi viene in mente? Che tipo di tecnologie? Che cosa sta accadendo che sta rendendo questa una nuova rivoluzione industriale? Avete già sentito? Avete qualche idea? Sì? L'automazione di attività lavorative che prima venivano svolte dall'uomo. Abbiamo anticipato la volta scorsa appunto che può avere poi degli effetti sulle persone, ma ci arriviamo tra poco. Sì, esatto. Ciò che rende questa rivoluzione differente dalla precedente è proprio il tema della connessione tra macchine, tra di loro, tra hardware, software e tra persone. Questo è un altro elemento importante che poi ci chiama ancora di più in causa come psicologi o come promotori, come sarete forse voi, di benessere digitale e tecnologico, in quanto cambia proprio il modo in cui le persone si relazionano con gli strumenti, con le macchine, con le tecnologie. C'è un diverso coinvolgimento. Ad esempio, già da molti decenni esistono i robot in produzione, nelle fabbriche. Ciò che oggi sta cambiando è che abbiamo i cosiddetti robot collaborativi. Che cosa significa questo? Che sono robot con cui le persone interagiscono. Una volta il robot in fabbrica era recintato, ci sono ancora oggi, ce ne sono molti, soprattutto in Italia sarà lenta questa trasformazione. Se avete occasione di visitare una fabbrica vedrete diversi macchinari, perché è già molto automatizzata la linea di produzione delle fabbriche. Però questi robot sono appunto recintati, le persone possono avvicinarsi solo se devono fare manutenzione, se hanno dei permessi apposta, se hanno le competenze per operare su quella macchina. Il robot collaborativo invece è proprio un robot che interagisce con la persona, che ad esempio gli passa dei pezzi che sta montando, piuttosto che gli sposta dei carichi pesanti sui quali poi subito dopo l'uomo interviene. Quindi operano nella stessa area, c'è proprio un rapporto di scambio, di collaborazione, che fino a qualche anno fa non era presente, non era previsto. Viene in mente qualche altra tecnologia o caratteristica di questa rivoluzione? Ne abbiamo moltissime, ad esempio le stampanti 3D, la realtà aumentata, piuttosto che gli esoscheletri, citavamo l'altra volta. Vediamo qualche esempio un po' più nel concreto sulla realtà virtuale. Quali possono essere, secondo voi, gli utilizzi, le implementazioni della realtà virtuale in ambito industriale? Perché può essere utile? Magari la conoscete nell'ambito gaming, ma può avere delle grandi utilità anche in ambito industriale. Viene in mente qualcosa?
Anche delle simulazioni in qualche condizione in cui non è possibile mettersi attualmente fisicamente, diciamo.
Ad esempio, te ne viene in mente qualcuna? O a qualcun altro?
Da qualche parte su degli esperimenti che stavamo facendo sulla fusione nucleare, che non potevano agire direttamente, quindi avevo fatto delle simulazioni e sono utilizzata la realtà virtuale.
Ad esempio, assolutamente, piuttosto che nella progettazione, rimanendo in ambito appunto industriale, nelle linee di produzione, se devo progettare una postazione di lavoro di una persona, grazie alla realtà virtuale posso vedere e stare in quella postazione, vedere quali dovrebbero essere i movimenti che fa, le distanze da un oggetto, piuttosto, senza avere ancora fisicamente implementato e realizzato quella postazione. Quindi in ambito formativo può essere molto utile per insegnare a utilizzare determinati macchinari o a fare determinate operazioni, procedure. La realtà virtuale viene già molto utilizzata, quindi ha tanti vantaggi e tante possibilità di implementazione. Realtà robot collaborativi, questo è solo un esempio, tra l'altro molto piccolino, e di un robot che fa delle operazioni su ciò che sta maneggiando l'operatore insieme a lui, quindi si alternano nelle attività da fare. Immaginate cosa vorrebbe dire fare qualcosa del genere con, mi è capitato di vedere, robot che occuperebbero tutto quello spazio lì, quindi molto grandi. Uno dei problemi che nasce è proprio quello legato alla fiducia. Gli operatori possono aver paura di interagire con qualcosa di così grosso e soprattutto di così potente, in grado di sollevare grandi pesi. Gli operatori non hanno il senso di controllo su quella macchina lì, perché non sono loro direttamente a gestirla, e quindi possono essere spaventati all'idea di utilizzarlo. Questo è uno dei temi, ad esempio, su cui si sta lavorando in termini poi di accettazione dell'utilizzo di queste nuove tecnologie. Un altro esempio è appunto l'esoscheletro, che viene sviluppato e nasce proprio con l'intenzione di aiutare le persone nel loro lavoro in diversi modi. Ad esempio, un esoscheletro può aiutare a sollevare carichi pesanti, andando a scaricare un po' lo sforzo della persona, piuttosto che può aiutare persone che lavorano in posizioni statiche. Ad esempio, devo montare pezzi nella scocca di un'automobile e passo ore, tutte le mie giornate, delle ore con le braccia in alto, e questo può essere molto faticoso per gli arti. L'esoscheletro mi sorregge come se avessi qualcosa su cui io mi appoggio, e quindi riduce lo sforzo fisico delle persone. E qui, ad esempio, riporto una notizia di Esselunga che ha introdotto questi esoscheletri. Però nuovamente, secondo voi, i lavoratori come reagiscono quando gli viene proposto di utilizzare un esoscheletro? Quali potrebbero essere le reazioni? Pensate ad esempio ai dipendenti di Esselunga.
Magari non si fidano subito di questa tecnologia nuova, perché magari non la conoscono e hanno paure, diciamo.
Sicuramente anche come per i robot ci può essere un tema di non fiducia. Come vi sentireste voi? Anche sì, tra l'altro spesso insomma vengono utilizzati prima di tutto su lavoratori che hanno delle disabilità o delle difficoltà maggiori e quindi è vero che ti aiuto di più, ma allo stesso tempo mi stai un po' stigmatizzando perché fisicamente davanti a tutti io ho bisogno di qualcosa di così evidente, impattante e questo rende ancora più evidente che io ho una disabilità e una problematica, quindi c'è anche quel rovescio della medaglia. Per chiunque può essere non così confortevole l'idea di indossare queste cose che sono comunque inizialmente scomode, pesanti. Quindi c'è sempre anche un risvolto potenzialmente negativo che è importante tenere in considerazione quando si introducono questi nuovi dispositivi. Cosa che, su cui oggi le organizzazioni sono ancora un po' deboli. C'è molto investimento sul fare innovazione tecnologica, c'è poca attenzione su quelle che potrebbero essere le reazioni delle persone, in termini appunto di accettazione, di motivazione, di benessere psicologico e fisico. E quindi un lavoro importante che andrebbe fatto è proprio su questi aspetti. In termini di industria 4.0, quarta rivoluzione industriale, è bene tenere presente che cambiamenti importanti le organizzazioni li stanno affrontando su diversi piani e con una delle caratteristiche della quarta rivoluzione industriale è proprio la rapidità. Ciò che la contraddistingue dalle tre precedenti è che sta andando ad una velocità notevole. E questo solo per darvi un riferimento, negli anni 60 la vita media di un'azienda era di 60 anni circa, a oggi negli anni più recenti è stato stimato che la vita media di un'azienda è di 15 anni, questo perché è molto aumentata la competizione, appunto la difficoltà a rimanere al passo con quelle che sono le innovazioni e le richieste del mercato. Uno dei dati più recenti del 2019, addirittura in Italia, vita media di un'azienda è di 12 anni e va sempre più a diminuire questo dato. Ha delle implicazioni fondamentali per chi gestisce le organizzazioni e ovviamente per chi ci lavora, questa grande instabilità e precarietà delle organizzazioni. Precarietà e cambiamenti veloci anche per chi si affaccia al mondo del lavoro. Abbiamo parlato prima di ancore di carriera, di che cosa è importante per me, di che cosa ricerco rispetto al lavoro. Ciò su cui è importante riflettere è anche l'obsolescenza delle competenze digitali. Ne abbiamo un po' parlato nelle lezioni scorse. Sapere che stiamo vivendo una rivoluzione deve mettere ancora di più l'attenzione sulla preparazione e lo sviluppo delle competenze necessarie e richieste per essere facilmente inseribili nel mercato del lavoro. Ad esempio, vediamo che ci sono professioni oggi che fino a 15-20 anni fa non esistevano e ne emergono sempre di nuove, un po' proprio create da queste nuove tecnologie e un po' per i cambiamenti che stiamo osservando, quindi dagli influencer a invece il manutentore del robot collaborativo che appunto fino a qualche anno fa non esisteva. La cosa importante e anche un po' difficile da garantire è che gli studenti oggi, voi in primis, dovrebbero essere spesso formati per professioni che ancora non esistono, quindi anche ci vorrebbe una grande capacità di previsione, di anticipazione di quelli che potrebbero essere appunto i bisogni futuri del mercato del lavoro. Quindi c'è un elevato rischio di obsolescenza sia tra i lavoratori, pensate a chi lavora appunto in contesti industriali organizzativi e vede questi rapidi cambiamenti che vanno molto più veloci rispetto alla propria capacità di mantenere le competenze professionali aggiornate e adeguate, ma dall'altro anche un rischio di obsolescenza proprio rispetto alla formazione e all'educazione, si rischia appunto di formare persone che nel momento in cui raggiungeranno la laurea già sono un po' indietro rispetto alle competenze necessarie sul mercato. Quindi bisognerebbe intanto ovviamente aggiornare i sistemi, i programmi di formazione, ma anche prevedere una formazione continua che sia appunto effettivamente in grado di mantenere quelle che sono le necessità professionali. Lavori a rischio automazione, l'abbiamo un po' anticipato. Quali sono i numeri? Nel 2019 l'OCSE parlava di circa 14% di lavoratori italiani ad alto rischio, che svolgono lavori ad alto rischio di automazione, cioè persone che rischiano di perdere il lavoro perché il loro lavoro appunto verrà realizzato dalle macchine. Un altro 4,2% avrebbe bisogno di un percorso di formazione intensa per poter rimanere attivo sul mercato. Si tratta di circa 4 milioni di lavoratori, quindi un investimento importante. Vi rimando a questo studio se volete approfondire il tema del 2021 realizzato dall'Università di Trento per la specifica situazione italiana rispetto appunto a quali sono i lavori e quali sono i livelli di rischio di automazione. Giusto per avere un'idea, è stato stimato che i settori più a rischio sono quelli del food, dell'agricoltura, dell'abbigliamento, costruzioni, pulizie, guida, mentre lavori molto meno a rischio di automazione sono proprio quelli più nel sociale, che hanno a che fare con l'aiuto, la cura delle persone, piuttosto che l'insegnamento, o ancora lavori di managerialità, gestione, che saranno sempre necessari in organizzazione e tendenzialmente saranno sempre gestiti da appunto persone, piuttosto che l'ambito della politica. Quindi per avere un po' un'idea di quali poi sono i settori che maggiormente vedono questo rischio. Attenzione a non ricadere in questa definizione estremamente negativa e pessimistica della situazione, appunto di quanto questa rivoluzione possa poi impattare sull'occupazione e sul mercato del lavoro. Se è vero che da un lato molti lavori sono a rischio di automazione, quindi persone rischiano di perdere il lavoro perché, dall'altro è anche vero che tale progresso ha l'obiettivo di portare anche dei cambiamenti positivi, ad esempio creare nuovi posti di lavoro, alcuni li perdiamo ma altri si creano, nuove tecnologie, nuove necessità, è chiaro che servono le competenze adeguate. Diminuzione di attività ripetitive e monotone, così come diminuzione di attività fisicamente faticose. Come abbiamo visto dagli esempi, l'idea è che le persone si smettano di fare determinate cose, ma quelle ritenute più pesanti per loro, o l'attività monotona è un antecedente di stress, quindi poter proporre più attività intellettuali e stimolanti e meno attività ripetitive può essere un vantaggio, o ancora poter garantire posti di lavoro più sicuri. Sapete che abbiamo ancora dei livelli, delle percentuali di incidenti o addirittura morti sul lavoro esagerate per quello che è il nostro progresso sociale e tecnologico. Quindi tali innovazioni dovrebbero anche andare nella direzione di rendere i lavori più sicuri. Tutto ciò, se resistete ancora 5 minuti, se no andiamo subito in pausa, ma no, meglio andare subito in pausa perché vi vedo un po' stanchi. Ok, poi concludiamo con il tema sull'accettazione delle tecnologie e parliamo di differenze individuali. Ci vediamo tra 15 minuti, quindi alle 6 meno 10. Ok.